appunto, come vi dicevo l'altra volta, bisognerebbe un po' trovare il modo di procedere, però, per questo il nostro incontro. E quindi avrei bisogno di essere aiutato a individuare attenzioni, domande, temi, problemi che voi sentiste emergenti, insomma, ecco. Nel senso che qui noi tenteremmo, sempre tenendoci all'interno del testo di Luca, però appunto con una certa attenzione alla storia, diciamo. Noi abbiamo stasera alla messa commentato il testo della lezione di oggi, che sono i penultimi versetti del Vangelo, un po' sottolineando che quando Gesù dice che tutte le scritture parlano di lui, in realtà in questo butta una scommessa suprema nella storia, perché come tutte le scritture parlano di lui, tutta la storia parla di lui. E questo è il grande problema, il grande dramma del cristianesimo di questi primi due millenni della sua storia. E cioè che in realtà con molta potenza, prepotenza, Gesù si è immerso nella storia, e che come per noi il problema delle scritture è quello di capire quello che lui oggi diceva, e cioè che nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, che è un modo per gli ebrei per dire tutta la Bibbia, si parla di lui, e in particolare anzi si parla della sua Pasqua, cioè della sua morte e della sua risurrezione. Però qual è il significato e il motivo per cui lui dice questa cosa? Ed è questo, che come per lui, come lui è in tutte le scritture, lui lo è perché è in tutta la storia dell'umanità. Quindi stasera, con una certa anche fatica, nella stanza dove abbiamo detto la messa, cercavo di dire, quindi però adesso il vero problema sempre è quello di capire dov'è lui. Quindi dal conflitto tra gli israeliani e i palestinesi, a una vita di famiglia, a una classe di scuola, a un posto di lavoro, il problema è quello di chiedersi, ma è lui dov'è? Perché? Perché tutta la storia, secondo lui, deve prendere questa direzione, e quindi bisogna convertirsi a questa sua interpretazione della storia, che è cambiata anche contro di noi, teniamoci bene, mica contro i mascalzoni, anche contro di noi, perché invece di prendere il posto del primo ha preso il posto dell'ultimo. L'ingarbuglio della sfida cristiana di per sé è quello. Il cristianesimo non se ne è accorto, se non che se ne è accorto in San Francesco, in Santa Teresa di Gesù bambino, ma forse Papa Giovanni, ecco, diciamo, no? Per noi un po' nel Concilio, un po' capovolto le cose, ma se no non ce ne accorgiamo, insomma. Il discorso dell'Arcivescovo di Milano l'altro ieri è un discorso lucidissimo, secondo me, per dire che il rapporto con il Vangelo ti dà il diritto dovere del potere. Perché? Perché sei tu quello che sa come fanno le cose, come vanno portate avanti, no? E quindi, che per esempio è il grande dramma, per esempio della famiglia gesuitica, perché e loro sono dentro a questa cosa, non ne escono, perché bisogna capire quindi quale posto il Signore ti dà il diritto e il dovere di occupare. Allora, può essere che quindi è meglio che tu diventi il Presidente del Consiglio, perché da lì poi, o è meglio che tu ti sieda vicino al peones, è vero, dell'America Latina, perché è lui lì si è seduto. E quindi, dato che Gesù ci ha detto la verità, qual è l'interpretazione della storia che noi diamo, capite? Questo è decisivo, però. Quindi l'accusa che per esempio il Cardinal Bifi fa nel suo libello anche nei confronti di Don Giuseppe va benissimo, perché è il problema. Lui dice, ma però Dossetti si interessa di politica, e uno dei suoi figli dice, non ha mai fatto niente che non fosse politica. Perché? Perché il suo pensiero è sempre quello di dire, ma dunque se le cose stanno così, come posso comunicarle a tutti? Se la politica non è semplicemente conquista e esercizio del potere, ma è vero, in qualche modo comunicazione del progetto, insomma, no? Partecipazione del progetto. Allora, appunto, un po' l'interesse del nostro gruppo potrebbe essere quello di dire, affrontiamo le questioni più semplici, più drammatiche dell'umanità e proviamo a giocarci dentro. Ecco, no? Faticosamente sto mettendo in piedi questi 5 temi, no, per l'anno della fede, perché vorrei provare a vedere come alcune grandi sfide di fatto hanno da Gesù un'indicazione. E quindi appunto anche per noi l'interesse potrebbe essere questo, insomma, no? Una questione che fa parte della vita, delle contraddizioni della vita, delle speranze, delle fatiche della vita, proviamo a vedere che strada possono prendere attraverso la persona di Gesù. Questo perché? Perché in realtà noi abbiamo la responsabilità della generazione che ci segue e quindi della interpretazione che loro daranno della loro vita. Ieri a 12:30 io ho cominciato a presiedere una messa lì in fondo, nella stanza lì in fondo, senza i paramenti, tutti seduti intorno alla tavola, cominciando così pian piano a pensare, ed era la comunità capi dei nostri scout qua. E dice, ma cosa dobbiamo fare per la messa, i canti? Il problema è quello di capire che cavolo voglia dire sta roba, no? E quindi abbiamo incominciato un percorso ripartendo da zero. E quindi ci siamo salutati, ci siamo chiesti scusa, abbiamo detto proviamo ad ascoltare qualcosa di buono. E poi via via siamo arrivati anche a consacrare, insomma. E poi alla fine abbiamo detto, va bene, allora adesso pian piano, ogni tanto ci rivediamo, e pian piano proviamo a invitare qualcuno delle persone che vi sono affidate, quindi un po' più grandi, poi un po' più piccolini. Perché noi abbiamo bisogno di ricollegare il Vangelo alla storia. Se no il Vangelo è una religione e la storia è un'altra roba. E siccome noi di fatto dobbiamo renderci conto che, io dico per fortuna, siamo usciti da un regime in cui corrispondevano le leggi di Dio e le leggi dello Stato, le regole di Dio e le regole del mondo, e però in nome di quello abbiamo fatto le crociate, adesso noi abbiamo bisogno di molto trovare la nostra caratteristica, no? Che interpretazione noi diamo della vita. Allora, siccome la messa è il cuore della nostra fede, cioè è quello che dice il testo della lezione di oggi, è la morte e la risurrezione di Gesù, bisogna che cominciamo da lì a ricostruire tutta la vicenda umana secondo l'interpretazione che ne dà Gesù. Allora questo piccolo nostro gruppo avrebbe appunto il compito di dire: questi ragazzi, questi nostri figli, entra dentro nella storia, come ci entra dentro, che interpretazione ne dà, è vero? E che cos'è il lavoro, che cos'è il rapporto tra l'uomo e la donna, che cos'è la malattia, che cos'è la morte, è vero? Che cos'è la paura, che cos'è l'innamoramento, no? Ecco. E quindi sono le domande che ogni uomo, ogni donna della terra si pongono, e noi in un angolino proviamo a dire: e questo Gesù che cavolo dice di sta roba? Ecco, questo sarebbe un po' il tentativo, capite? Quindi è sempre certamente un partire dal Vangelo, ma un partire del Vangelo nel fatto che il Vangelo è una storia ed è nella storia. Capite? Il grande equivoco anche adesso, la grande fatica è che si continua a dire che il cristianesimo è questo sistema di verità, no? Anche ieri mattina cercavo di dire: cavolo, ma non è un sistema di verità il cristianesimo. Il cristianesimo è un'esperienza di storia, è un modo di vivere la storia, costruita fra l'altro attraverso moltissimi anche errori, pentimenti, cambiamenti, limiti, per forza. Però lui ci ha dato una certa linea per la storia. La storia però è quella che è, no? Ed è con i suoi conflitti, le sue paure, le sue speranze, i suoi inganni. E i nostri figli non sono dentro a questa storia. Tra l'altro ormai, io dico fortunatamente, non preservati, cioè non tenuti in una specie di limbo in cui si dice: no, le cose sono così, tutti gli altri sono sbagliati. E quindi con una certa anche affermazione mondana del cristianesimo, ma ormai non c'è più questo, nessuno vuole più il cristianesimo, no? Come ai tempi di Gesù siamo più ai tempi di Gesù adesso che 100 anni fa, dove appunto a Corinto la chiesa aveva 25 persone su una popolazione di 1 milione di abitanti, era la città più grande del mondo. E loro stavano tutti appunto nel retrobottega del tendaio, era la chiesa di Corinto, con un sacco di casini, di problemi, di robe immense, perché è la parola di Dio. Però erano lì, Allora noi abbiamo ancora una parrocchia, ogni quartiere, chi fa il parroco qui, chi fa il parroco. Io oggi sono stato testimone, condotto per mano dall'assessore, della vivacità straordinaria della moschea, terrorizzato perché continuamente, mentre c'erano lì le persone della moschea in questo grande centro che io, mio nipote Giuseppe adesso governa, questo dice il segno della pazzia del sistema, però appunto pensavo alla parrocchia di quel territorio. Una parrocchia dove il parroco va continuamente travestito da vescovo in giro, con un anellone, con un vestito rosso, cioè una cosa allucinante, dove lui ha un diacono ma gli chiede sempre: ma di te che me ne faccio? Quindi noi abbiamo preso Francesco, l'ha soldato all'ospedale, perché quello lì non sa cosa fare, perché il suo finto vescovo non sa. Invece lì c'era questo ragazzo giovane, straordinariamente corretto in un italiano perfetto, che ci parlava del fatto che siccome la comunità islamica è davanti a questa grande ospitalità di più di 100 persone, eccetera, lì che hanno messo a posto loro, in gran parte per merito mio, perché lei continuava a litigare con quel dei quattrini che è venuto a dirmi: senti, mettimi d'accordo con la meglio perché non so come fare. Vabbè, di modo, a parte questi preamboli, però questo centro islamico era completamente partecipante in gran forza a questa ospitalità dei poveri per il freddo, eccetera, così cosa possiamo fare? E quindi dico, se vanno, trovano ad andare in parrocchia, si chiude una gelata, perché sono di sinistra, c'ho quelle cazzate. E quindi, insomma, la situazione è difficile. Cioè i nostri figli, non dobbiamo stupirci che siano dentro a interpretazioni, a vicende, a condizioni, che li colgono in un altro modo, insomma, capite? Non dobbiamo stupirci di questo. In un certo senso questo è una caratteristica propria del cristianesimo. Cioè il fatto di essere una dottrina nuova è diversa, ma noi invece adesso rischiamo di rappresentare un mondo Malthusa che non vuole dire più niente per il mondo in cui in realtà si vive, no? Questo mi pare che sia. O noi siamo capaci di accettare la sfida della storia, o se no è chiaro che no. Ci arrampichiamo su chine pericolose come Comunione e Liberazione, così con tutto il rispetto e l'affetto per tante persone in Comunione e Liberazione, bravissime, che sono miei amici. Però ecco, ma ancora il dire che quindi bisogna che conquistiamo i posti di potere per cercare, mica tutti vogliono arraffare, ma però come è incongruo, cioè non corrisponde a Gesù, che nella storia, capite, questo è il vero problema, che nella storia è uno sconfitto. E questo è il punto delicatissimo di tutta questa vicenda. Perché se fosse un modo per vincere, un modo nuovo, interessante. E questo è il problema delicatissimo. Che noi siamo i figli di un Dio sconfitto. Ovviamente facciamo fatica ad accettare questa cosa. Ecco, allora, per questo motivo, capite, in ogni modo ho ricevuto un po' un elenco anche di temi che potrebbero essere così, proprio messi in fila da un messaggio. E poi un altro messaggio che invece poniamo ne affrontava uno direttamente, ecco, quindi l'atteggiamento molto severo che la Conferenza Episcopale Italiana ha nei confronti delle convivenze. Vabbè, insomma, è certamente un tema anche questo. Ecco, si tratta di capire con che piede partire, quali questioni trattare e quindi quali cose ognuno di noi sente in modo più forte come urgenza della storia, no? Come sofferenza o speranza, come fatica, come problema grave, in quei cinque titoli che abbiamo messo per queste conversazioni che vorremmo avere, sì, abbiamo messo cinque titoli, insomma, quindi la pace e la guerra, la donna e la chiesa, il presbiterato e il matrimonio, l'omosessualità. Sono temi chiaramente emergenti, però appunto quali sono le cose che noi sentiamo come emergenti rispetto a questa generazione di cui abbiamo la responsabilità, perché ce l'abbiamo quella lì, niente da fare. Io cito sempre, diciamo, che dice che è tutta responsabilità nostra e colpa nostra, nel senso che loro come fanno senza di noi? Loro, dico, quelli che abbiamo generato. Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore e le meraviglie che Egli ha compiuto. Ha stabilito, ha comandato ai nostri padri di farli conoscere ai loro figli, perché le conosca la generazione futura, i figli che nasceranno. Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli, perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio, non siano come i loro padri. È un testo di grandissimo interesse, perché appunto fa capire come quindi la tradizione evangelica è un fatto di generazione, insomma, no? E non è questione di mettere in piedi un catechismo, è questione che ognuno ha la responsabilità della generazione che viene dopo di lui. Poi in questo va benissimo anche il catechismo, però il dato primario è quello di passaggio dai padri ai figli. Quindi noi abbiamo ricevuto qualche cosa certamente dalla generazione che ci ha preceduto. Forse non tutto buono, non tutto bello, però è generazione anche il concilio, è generazione quella persona che abbiamo conosciuto, è generazione, no? Quindi siamo stati generati da una certa vicenda storica. Abbiamo il problema di trasmettere alla generazione che ci segue, con una gran paura, perché certe volte abbiamo l'impressione di non trasmettere niente, insomma, no? Allora cosa possiamo fare? Questo è il senso del nostro incontro. Quindi almeno le questioni, diciamo, che possiamo sentire più provocanti, bene, che secondo me le mettiamo lì. Con un vantaggio anche di concretezza, perché si tratta di una generazione, no? Cioè noi possiamo sentire anche certi problemi, per dire, di politica generale, di cultura generale, poi invece abbiamo anche il problema casa nostra, no? Di quello che ci confronta con una situazione dove c'è una responsabilità e un legame affettivo molto forte, e noi ci chiediamo che cosa possiamo fare, insomma, no? Anche questa cosa che abbiamo messo in piedi con gli scout, hai capito? Anche questo può avere, insomma, ecco, un certo senso, è venuta su così, proprio quasi spontaneamente, insomma. Però un tentativo di ricostruire. Quindi, per dopo le vacanze, bisogna che appunto proviamo a trovare qualche pista, poi va tutto bene. Allora, invece, un suggerimento, è stato che l'ultima volta, di cui non ricordo nulla, abbiamo letto questo, detto qualche cosa di questo testo, quindi adesso leggiamo questo testo e ci proviamo a dire qualche cosa. Penso che sia un testo utile, è sicuramente un testo di Luca che incontreremo in una domenica di questo anno liturgico. È un testo caratteristico di Luca, quello che qui ascoltiamo ha diverse destinazioni negli altri Vangeli. Nel Vangelo di Matteo e nel Vangelo di Marco, l'episodio di questa donna è l'inizio della passione. Lui sta preparandosi per fare la Pasqua e questa donna entra, lo profuma. I discepoli obiettano perché è una gran spesa, eccetera, eccetera. Nel testo di Giovanni, questa donna invece ha un nome, perché qui non ce l'ha, si chiama Maria ed è la sorella minore di Lazzaro, Marta, Maria, Lazzaro. La scena si svolge per Giovanni nella villa di queste sorelle sul Monte degli Ulivi, che è dove adesso abitano Andrea e Lorenzo, ed è una cena che loro hanno preparato per lui e lei gioca questa parte, e quindi non si riesce tanto a capire se si tratta di una donna sola o di donne diverse. È Maria Maddalena, è Maria di Betania, cioè la sorella di Lazzaro, è una anonima peccatrice della città, come è nel testo di oggi, non ha una identificazione alla fine unitaria nel Vangelo. Quindi è anche un assemblaggio di tradizioni evangeliche e scritturistiche diverse. Qui lui le dedica appunto un testo molto grande e soprattutto molto importante. Uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e, fermatasi dietro, si rannicò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. A quella vista il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho una cosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più? Simone rispose: suppongo quello a cui ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso il profumo i piedi. Per questo ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece, quello a cui si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvato, vai in pace. Ecco, è evidentemente un testo bellissimo e anche molto importante. Innanzitutto perché mi pare che qualifica la persona, il mistero di Gesù, in un modo diretto, assoluto. Lui è venuto in ogni caso per il perdono. È il motivo per cui lui è venuto in mezzo a noi. Il secondo grande elemento del testo è che l'energia alternativa e riparatrice della condizione del peccatore è l'amore. Quindi lui è venuto a insegnarci una cosa: che siccome siamo dei peccatori, la grande strada alternativa di remissione, di riscatto, è l'amare. è molto importante apprezzare, innanzitutto accorgersi, insomma, poi eventualmente apprezzare l'incongruenza. Perché? Perché per noi la tensione è fare peccati, non farli. Invece per lui la tensione è essere peccatori, amare. Ironicamente si potrebbe dire che noi non sappiamo qual è il seguito della vita di questa donna, perché anche diversamente da altri testi evangelici, lui qui per esempio non le dice ti sono perdonati i tuoi peccati, e non le dice va e non peccare più. È una cosa quasi scandalosa per una certa interpretazione etica della vita. Ma lui semplicemente invece le dice che il suo molto amare la salva e che quindi vada in pace. Osservate pure perché stupisce questa cosa. Egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. E prima le aveva detto: ti sono perdonati i tuoi peccati. E prima aveva detto, nel versetto precedente, parlando al suo padrone di casa, al fariseo: ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Capite? Questo è uno stacco fondamentale di cui noi non riusciamo a tenere conto. Possiamo informarcene, ma non reggiamo a questa cosa, anche se ci sembra magari bella, buona, no? Però è chiaro che per noi, se uno fa male, fa male. L'unica cosa che deve fare è non farlo più. Ma qui notate che questa è la genialità di questo testo. Questa cosa non entra in argomento. L'unica attribuzione che il testo concede è quella di questa informazione, no? Che ci è stata data all'inizio, subito, al secondo versetto del testo. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava eccetera, venne con un vasetto di olio profumato. La cosa ancora molto interessante è al versetto successivo, il versetto 38, perché collega fortemente la qualificazione di lei, una peccatrice di quella città, con questo rannicchiarsi piangendo ai piedi di lui, e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. Perché noi abbiamo sempre razionalmente, istintivamente, un atteggiamento severo nei confronti del peccato, e quindi noi pensiamo il peccatore, noi stessi peccatori, come uno, adesso non trovo un'espressione migliore, che se la gode. Invece, avete visto, il testo collega in maniera fortissima la sua condizione di peccatore, di peccatrice, con il dolore. È importantissimo questo. Quando uno viene a sapere di questo collegamento tra il peccato e il dolore ci entra dentro, ve lo assicuro proprio. Cioè si accorge di questa cosa e gli dispiace, comincia a dispiacere. Ci rimarrà dentro, forse anche lei, ma comincia a fare questo avvicinamento. Cioè il tuo peccato è di fatto semplicemente interpretato come la condizione dolorosa della tua vita. Il Signore non è arrabbiato perché sei un peccatore, è dispiaciuto. Riconosce la dolorosità della tua vita. Tu sei un ladro, sei un assassino, sei violento con tua moglie. E questo fa parte del dolore della vita. Pensate che è una cosa immensa questa. Mi permetto di dirvi, di sottolineare questa cosa, perché è delicatissima. Certo, dovendo praticare il ministero della misericordia, e questo per me nella mia vita è stato decisivo. Cioè, imparare a condividere con dolore la vicenda, la situazione, il fatto, non con il giudizio, no? E beh, questo è sbagliato, eh? Sì, no, ma però il problema più grosso. Il problema più grosso. La costa alla malattia, la costa alla ferita della vita, no? È molto utile per cominciare a pensare, ma non poteva far altro. Che non è, capite, una qualsiasi manica larga. Non è il dire, ah beh, vabbè, ma tanto, non conta niente. No, no, è una vicenda di dolore che, nella quale io entro. Quindi può essere anche che chi in quel momento si confessa sia già nel dolore, ma in ogni caso io so di doverci essere. C'è qualcosa che non
va? No, tu tranquilla.
Perché invece, capite, questo è un sentimento nuovo che Gesù propone, capite? Lui la coglie nel dolore. Qui non c'è un discorso né di conversione né di cambio di vita. Altre volte c'è, ma qui non c'è. E quindi è un accostamento fortissimo tra peccato e povertà, tra peccato e appunto il frantumacere della vita, e fatica della vita. E questo è importantissimo, perché come voi sapete, in realtà quello che noi chiamiamo peccato è un dominio subito, è vero? Anche su questo bisogna stare molto attenti, è vero? Perché il catechismo dice che invece tu sai che è grave, lo vuoi proprio fare e lo fai, ma invece l'esperienza profonda della vita dice che è un male che ti viene addosso e che ti domina. E che ti vince, e che tu non sei però così libero, perché lui è più forte di te. La seduzione, l'inganno, sono più forti di te. E tu ci caschi dentro come un poveretto. Sapete che per la punta estrema dell'interpretazione etica del cristianesimo, che è certamente il quarto Vangelo, cioè Giovanni. La tua responsabilità qual è? La tua responsabilità è positivamente il fatto che tu bisogna che rimanga attaccato a chi? A lui. Ed è al capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, l'immagine della vite e dei tralci. Un bellissimo catechismo di una trentina di anni fa, fatto da una nobildonna romana, molto intelligente, che nella vecchia Bibbia è stata quella che ha, per esempio, tradotto dall'ebraico Isaia. E lei, appunto, ha fatto questo catechismo per i ragazzini di Trastevere, che prendeva nel suo palazzo a fare catechismo, e noi andavamo, studenti di teologia, a sentire questa anziana signora, nobile donna, che spiegava il catechismo ai bambini. E lei giocava tutto il suo catechismo sull'immagine della vita dei tralci, e quindi sulla parola che dice: rimanete in me e io in voi. Il vero comandamento è quello lì. Perché è chiaro che se tu ti stacchi da quello, te sei un poveretto, non è che puoi fare più niente. Quindi non è che c'è la tua razionalità che ti fa capire cos'è bene e cos'è male, quindi visci e quindi sei libero di decidere se fai il bene o fai il male. Questa è questa etica razionale distruttiva che però noi ci portiamo dentro. E anche nei nostri figli noi abbiamo questo. Questo bisogna essere consapevoli. Mentre invece il problema è quello del rimanere in lui. Dico una stupidata. Molte volte, per esempio, noi siamo un po' spaventati per quello che riguarda gli adolescenti dell'affettività dei nostri figli. Perché basta una stupidata che Ale ci va dentro, ci casca dentro. A mio parere credo che sarebbe importante però fare qualche riflessione attenta sull'affettività che noi abbiamo stabilito con loro e quindi sull'appagamento affettivo che loro hanno. Perché che piaccia o non piaccia, ci sono persone che vivono la cosa alla rovescia, cioè che fanno poi invece una grande fatica quando devono prendere delle decisioni della loro vita, perché stanno così bene dal punto di vista affettivo in casa loro che fanno fatica a uscire di casa. Questo oggi usa meno, però c'è ancora, perché quello è il grande tema. Perché non è che il rimanete in me voglia dire che gli fai continuamente un catechismo su Gesù Cristo, ma che di fatto gli dai l'esperienza di Gesù. No, la regola etica viene tenuta perché ti dispiace un sacco dispiacere alla mamma, insomma, detto fra noi volgarmente, e che non si può, ma però è importantissima l'affettività, perché quello che loro ricevono da te è quello che li collega a te, e quindi però li collega al tuo mondo. E funzionano meno tutte queste robe del libero arbitrio, delle perché la concezione che il mondo ebraico ha della creatura umana è molto più modesta di quello che ne ha la cultura greca. La cultura greca pensa sempre alla forza assoluta della razionalità. L'antropologia ebraica si fida molto della relazione affettiva e della sua potenza. tutta la Bibbia è giocata sul fatto che Dio protesta, che dice ma porca vacca, con tutto quello che io ho fatto per te, e tu, come io ti ho amato e ti amo, come ella che ti innamori continuamente di tutti gli altri, no? E non di me. E fino a Osea che dice va bene, allora io però ho pensato che ti riporto nel deserto, ai tempi del primo amore, dove io ero tutto per te, perché tu non avevi niente, no? E quindi è un fatto affettivo, eh? Non è un fatto razionale. Questo dico tradotto nella realtà delle generazioni, capite? Della fisicità, della fisiologia, della psicologia. Non c'è niente di più importante. Perché il segno dell'amore di Dio siamo noi. O no? Siamo noi, o sarà il capo scout, o sarà un'amicizia importante, insomma, in ogni modo è questo. Che cos'è che governa una persona? Fino a un professore di filosofia del liceo, che qualunque sia il suo pensiero, se è una persona potente, è vero, che culturalmente genera, è chiaro che ci si attacca, non c'è verso. E si sente il fascino, no? Che non è il fascino della sua persona fisica o psicologica, può diventare anche quello, ma però è la potenza d'amore che lui riversa. Non si chiamerà sempre amore, si dirà che è un bravo insegnante, insomma. Però in realtà che cos'è? È una passione d'amore che si comunica, insomma. E questo è un testo decisivo, questo. Infatti vedete che anche un punto ancora interessantissimo di questo testo è che appunto, come tante volte ci siamo detti, il fariseo che l'ha invitato a cena non ha nessuna obiezione su questa donna, non gli importa niente di lei. Il problema è lui, è il suo ospite. No? Allora lui disse, se costui fosse un profeta, dice, lo pensò fra sé, non l'ha detto, dopo Gesù gli ha letto negli occhi evidentemente, se costui fosse un profeta saprebbe chi e che specie di donna è colui che lo tocca, è una peccatrice. E quindi dice, se è un profeta non funziona, però che lui funzionerebbe bene, lei male, non ci dovrebbe essere mica commistione. Non è vero che è un profeta. E invece lui è proprio per questo. È esattamente il rovescio, capite? Cioè, il testo esige un capovolgimento proprio di prospettiva. Lo dice proprio perché lo è, anzi, è più che un profeta, evidentemente. È quello di cui tutti gli altri profeti hanno detto. Quindi non è semplicemente il problema concreto di quella donna, è l'interpretazione globale della storia che ci va in mezzo. Perché non è che quindi Gesù Cristo è venuto a far giustizia secondo quello che può portare la corte dell'Aia o non so che, insomma, la più onorevole struttura di diritto, no, è venuto a capovolgere. Mi sono sempre più convinto, ve l'ho anche già detto un sacco di volte, che mi sono sempre più convinto che il più esatto giudizio di Norimberga sarebbe stato quello di non condannarli, perché avevano ammazzato tutti gli ebrei, avevano... ma la peggiore pena che gli si poteva dare era quella di perdonarli.
forse molti si sarebbero suicidati probabilmente,
perché lui è questa la sua risposta. Però mentre noi facciamo sempre ancora un ragionamento che chi rompe paga, invece se chi rompe è perdonato, ah, oh, è un bel ribaltamento, però non funziona mica più niente se te ci pensi. Io sono 2 anni che non ho tempo, non ci riesco, non ci riuscirò mai più di guardare certe cose dell'induismo, perché certe cose loro le hanno e le vivono in un modo completamente diverso, insomma, per cui è impossibile. Però loro certamente sono spinti a adottare queste cose, cioè la loro interpretazione della non violenza, che non è condivisibile anche in senso ebraico e cristiano, però arriva fino a lì. Cioè ha una sopportazione del male che veramente è stupefacente. Quindi la simpatia di Gandhi per Cristo si capisce perfettamente. Non è cristiana la simpatia di Gandhi per Cristo, però è molto interessante. Mi capitasse di avere un po' di tempo, c'è una corrispondenza bellissima tra Gandhi e Martin Buber, dove Gandhi, che è pazzesco, sgrida Buber perché dice: no, ma voi adesso vi succede questa cosa, la dovete semplicemente accettare. E parlava dell'imperversare nazista, e Buber salta per aria, però come anch'io salto per aria, intendiamoci. Però capite, è una sfida altissima, La spiritualità dell'Oriente è una sfida suprema. Noi ancora non ci siamo dentro, perché loro non sono ancora sufficientemente ricchi per invadere del tutto il nostro mondo, lo stanno facendo. Nei prossimi anni saranno sempre più potenti anche spiritualmente, perché c'è questa resistenza del bene al male che è molto interessante, insomma, perché noi la paghiamo con la morte di Dio, La resistenza al male è Gesù. Anche il testo di oggi è per noi. Quando appunto uccisero Gandhi, no? Ed era uno dei suoi che l'ha ucciso, è avuto un travaglio di discussione con mio padre, infinita, perché appunto diceva: ma allora lui è Gesù, però. Invece no, sbagliavo, e mio padre le cose le sapeva, le viveva soprattutto. Però, insomma, è spinta la cosa, ecco, è molto spinta. Anche il fatto che lui, da giovane avvocato, era vestito sempre all'inglese, e poi quando si è invece buttato dentro nella vicenda, nella politica del suo paese, si è rimesso lì in mutande e a filare col telaio a mano, lì a tessere col telaio a mano, e insomma io continuavo a dire: ma quello lì è Gesù, però cavolo, c'è uno che è diventato proprio come Sì, invece mio papà sapeva appunto che si trattava. Poi dico del loro fatto, che è tutto diverso, è proprio a sua volta rovesciato. È una grande aristocrazia, insomma, fa fare queste cose. Però, insomma, cose interessanti. Però qui, capite, in questo testo, la cosa è molto, molto forte. E di queste cose è necessario tenere presente. Soprattutto perché, siccome abbiamo parlato del rapporto affettivo, il testo di oggi che cosa porta a notare? Che nell'etica cristiana l'amore non conta un tubo, ma niente, è solo una confessione praticata in modo altissimo che ti porta il penitente che ti dice di aver soprattutto non voluto bene, ma se no i peccati sono un'altra roba e la giustizia non è voler bene. E quindi questa etica dell'amore, e anche quindi positivamente, capite, questa spinta verso l'amore, una spinta enfatica, perché lui fa notare al fariseo delle cose che il fariseo ma manco per sogno doveva fare. Non è assolutamente vero che lo doveva baciare, eccetera, così. Lui le tira fuori queste cose in tensione con quello che lei ha fatto. Tu non mi hai dato il bacio, ma lui poteva dirgli: ma scusa, perché dovevo dartelo? Non era nella prassi. Lui usa questa cosa, capite? Quindi è un testo assurdo, di una bellezza straordinaria proprio per questa assurdità. Perché lui tira fuori delle cose che l'altro non aveva dovuto fare per mettere in evidenza che a lei invece gli ha baciato i piedi. Hai capito come vuole bene? E quindi è questo rapporto che noi non abbiamo, insomma, è vero, tra appunto il peccato e il voler bene come riparo del peccato. Come salvezza, tanto ti ha salvato, dice. Noi nei confronti del peccato manchiamo di pazienza. E quindi bisogna che il peccato sia troncato, poi eventualmente farà del bene, vorrà bene. Ma invece lei è una peccatrice che vuole molto bene. Il testo non rifiuta una cosa per l'altra, le tiene insieme. Quindi non c'è accenno sul fatto che lei non ha peccato o non peccherà più, ma semplicemente che ha molto amato e le è molto perdonato. Quindi lei, in quel pianto amante, ha celebrato il perdono. Io adesso non è che voglia dirvi che uno deve continuare a fare delle stupidate, no? Sarebbe anche ingiusto rispetto al testo, perché non è che il testo mi autorizza a dire che lei poi è uscita, è andata a mettersi ancora sulla strada. Non è lecito dirlo. Però la cosa interessante per noi, perché ci siamo dentro al problema, no? È dire, quindi io come reagisco? Quindi io che cosa faccio? Quindi questa persona com'è messa? E capite quindi l'eccezionalità del comportamento. eccetto quell'inizio in cui non è detto neanche dal padrone di casa, è detto dal testo che lei è una peccatrice, non c'è più niente di questo. E poi è ripreso dal fariseo, dal padrone di casa, perché saprebbe invece che donna è. Ma lui porta dentro tutta un'altra ipotesi. Difficilissima, io non vi dico delle cose che non so né capire né fare, però mi pare che sia molto importante, ecco, è molto bello riproporcele. E poi anche se mi vengono invece delle obiezioni rispetto a queste cose. Perché probabilmente se non fossero scritte nel Vangelo e fossero dette così, magari si reagirebbe dicendo no, ma senti, sbagli, no, bisogna che... È vero, non abbiamo il coraggio di dirlo perché lo leggiamo qua, ma se no... Quindi nei confronti di lui, di Gesù, abbiamo delle obiezioni dentro di noi. Il suo bello, l'altro è stato morendo, no.
Mi puoi dare un chiarimento invece rispetto a questa cosa? Ho un dubbio, nel senso che cioè io condivido in pieno, ma mi sembra che queste cose che dici sempre anche di come si può catturare le persone non giudicandole, ma appunto con il discorso dell'affetto, della relazione, così l'ho proprio anche sperimentato, insomma, quindi anche con le situazioni più difficili, non che questo sia facile, che io sia capace, però ho sempre, quando ascolto così, ho sempre però questa immagine concreta di come poi invece nella quotidianità, non so, di una comunità terapeutica o di un gruppo con minori, così poi questo si traduca anche con un percorso che non è proprio che tu sempre sei con questo atteggiamento esplicito, cioè un atteggiamento, allora volevo un chiarimento, se sono io che comunque adatto sempre, insomma, o se questo ideale in effetti poi va un po' calato, quindi in un percorso pedagogico che a volte prende delle vie anche di dare un limite, un contenimento che apparentemente per qualcun altro può sembrare anche la regola, in realtà poi dipende molto da come tu imposti invece la relazione, capito? Quindi io condivido in tutto, è difficilissimo, si casca sempre nel giudizio, nella rigidità, addirittura nell'aggressività quasi maggiore di quella che ti viene buttata addosso, cioè quindi io questi passaggi li ho avuti tutti, però mi sembra di farlo come chiarimento perché a volte magari si può avere anche un po' l'impressione che poi la traduzione concreta pedagogica sia a lei, non c'è nessuna... cosa che non è vera, nel senso che è vera ma in un discorso più, non so come dire, dentro di rapporto tu con quella persona, che devi sempre andargli a chiedere anche scusa se per caso sei cascato in quella regola o nella distanza, insomma, anche se è un bambino, insomma, ecco, anche se hai di fronte un bambino, anche tu alla verità e gli imbuti addosso due o tre dritte perché sai come andrà a finire nel suo futuro. Ecco, volevo così un chiarimento se l'avevo capito bene, visto che io poi concretamente adesso non più perché sono una maestra, però ho sperimentato tutti dei percorsi diversi pur condividendo un po' questo taglio che qui ho ritrovato, insomma, da quando sono qui la dottora ho ritrovato, però ce l'avevo anche prima, insomma, però qui l'ho anche un po' più capito meglio perché ho letto più Vangelo, così, quindi l'ho anche ampliato, però insomma se dovessi andare di nuovo in una comunità terapeutica credo che li carcerai se si prendono la sigaretta, se avevamo deciso che non la dovevamo dare, cioè rifarei tutto uguale. Però anche allora avevamo dentro un discorso di accoglienza, capito? Cioè di, quindi volevo capire se tu la intendevi così, se c'è proprio anche un'idea invece più ideale, che è proprio di dire no, Gesù però ha fatto così, insomma.
Ma appunto posso dire di due cose mai realizzate che adesso assolutamente non avrei la forza neanche di pensare. Una è che per un po' di tempo, siccome c'era uno stabile disabitato vicino all'università, avevo molto pensato di fare una comunità universitaria di, appunto, di israeliani e di palestinesi, non sapendo neanche poi come impostarla, ma mi sembrava importante in ogni caso come titolo, come provocazione, quindi il fatto di fare pace tra i nemici. E poi effettivamente l'altra è stato molto pensato, soprattutto perché a un certo punto nella nostra vita è entrato molto gravemente il problema della droga, e quindi quello che è nato, il progetto uomo, e la comunità terapeutica, quello appunto effettivamente di una comunità terapeutica, quindi ci ho molto pensato a quello. È una comunità perdente. Pensavo a una comunità per bene, cioè dove appunto semplicemente si volesse bene, senza
appunto tutte le regole, sì, che di solito ci sono,
collegando l'amore e il dolore. Certamente ho provato anche a parlarne, insomma, sì, però ho trovato pochissime persone che in ogni caso si sarebbero volentieri messe in un'avventura di questo tipo. Andiamo solo a star male se la cosa non funziona, e in ogni caso a voler bene. Ecco, perché quello che mi sembrava di trarre da testi come questo era un po' questo, insomma, no? Per cui io penso che in realtà la comunità ecclesiale deve essere una comunità perdente, questo non si può tanto dirlo, ma io nel mio intimo la penso così, no? Cioè che entra nella sconfitta, insomma, no? E che non in questo senso appunto è antigandiana, perché diciamo l'induismo è assolutamente certo che questo è il vero modo di vincere la non violenza. Mi sembra che il cristianesimo dovrebbe essere convinto che è il modo per perdere, però. Lui muore solo. Non è che. Però appunto sì.
Sì, è chiaro che noi le cose ma si sta accanto e basta.
Sì. Beh sì, insomma che penso pianga anche, ecco, e che nello stesso tempo si rallegri, si capisce, però giocandola solo così. Però certamente potevo dire che insomma la mia esperienza di vita personale è stata così, però. Io ho avuto una fortuna eccezionale, per cui ogni esperienza della mia vita l'ho dovuta confrontare con la mia esperienza familiare, tutta giocata in questa strada. Quindi sì, la nostra famiglia è una famiglia caotica dal punto di vista dell'ordine costituito, perché non saprei però neanche riprodurla, insomma, nella mia comunità di cui ho la responsabilità, sì, ecco, la gioco, ma sanguinando.
bene, allora ci rivedremo dopo Natale, chissà quante belle proposte ci faremo. Non so se te vuoi fissare delle date, io non ho il calendario, quindi siamo
qui.
Però insomma mi interesserebbe molto, al di là di tutto, tenere vivo questo tipo di problematica e di riflessione, capite? Mi sembra che non sia solamente, diciamo, per questo ceto, ma fa parte di un'interpretazione globale della vita. Non è che sia proponibile, però in quattro gatti si può.
Qui c'è il calendario di gennaio. Ma tu c'hai già l'agenda nuova?
No. Domenica, perché siccome me la regala mia sorella Sandra, non la posso comprare. No, adesso per esempio vedrei che un 14 di gennaio,
che è un lunedì,
potrebbe essere buona. Proviamo a metterla lì così simbolicamente. Stasera mi ha detto ho messo in una stalla, è proprio simbolica la cosa.
Qui dall'orto,
dopo una stalla antica, perfetta,
era
carina,
carina adesso,
molto carina.
Questo è il Natale ideale, ci piace tempo.
Io farei lì, per esempio, farlo lì.
Non c'hanno ancora gli animali.
Non ce li hanno più, lì si sostituisce le persone. Mi raccomando, non lasciatemi solo allora, suggerimenti.
Thank you.